È proprio il primo protagonista di questa rassegna di Erbe Selvatiche sarà l'aglio, neanche a farla apposta. Ma facciamo una piccola premessa introduttiva per capire perché andiamo a parlare di erbe selvatiche. Anch'io non riesco a dire la R oggi. L'avevamo accennato qualche mercoledì fa, volevamo fare una piccola carrellata di piante spontanee commestibili che si possono trovare comunemente nelle nostre campagne, montagne, ma anche a volte all'interno delle nostre città, prati e giardini.
In Corso Giulio ne troverete quante volete.
Qualcosa si trova, veramente. A parte gli scherzi, lo volevamo fare per portare insomma un esempio pratico di piccoli passi verso un mondo migliore, come direbbero le reginette di bellezza. No, vabbè, per capirsi, volevamo dare degli spunti, piccoli spunti della vita quotidiana che ci permettono di renderci un po' più indipendenti verso un mondo dominato dall'industria, soprattutto nel campo alimentare. Quello della raccolta delle erbe spontanee commestibili e anche ovviamente per uso medicinale è una delle pratiche ancestrali, oserei dire, più antiche e più importanti per determinare la propria autonomia alimentare, per determinare che cosa si vuole inserire all'interno del proprio corpo tramite l'alimentazione e che cosa si rifiuta. E poi, dato che abbiamo fatto in queste ultime settimane tante puntate che riguardano le piante rispetto alle piante selvatiche, le piante vagabonde, la migrazione di piante che connettono popolazioni, territori vasti, lontani e così via, era inevitabile insomma cadere anche all'interno di questa categoria delle piante commestibili. Che, ripeto, sono piante, le abbiamo scelte perché sono piante molto molto comuni, quindi piante che spesso non risaltano agli occhi di chi ci passa vicino, che le calpesta o non le tratta come qualcosa di interessante, mentre in realtà sono particolarmente potenti sia da un punto di vista nutrizionale sia da un punto di vista così di ispirazione per la loro tenacia nel diffondersi, essendo la maggior parte di loro infestanti all'interno delle nostre vite quotidiane, nei nostri orti o anche nelle fessure del cemento, perché no? E quindi ci può essere di spunto per guardarci un po' più attorno con un occhio attento nei luoghi che attraversiamo, vedere che cosa ci può nutrire al di là del concetto di compravendita degli alimenti data dal mercato attuale, dall'economia attuale. E perché no sperimentare anche con delle ricette nuove, ovviamente le proponiamo qui in versione vegetale per creare anche dei gusti nuovi, qualcosa che può incuriosire in cucina. Allora, ovviamente la nostra premessa va anche a dirvi che non siamo erboristi, non siamo esperti di questa materia, però insomma per la nostra stessa esperienza alcune di queste erbe le riconosciamo, le mangiamo abbastanza spesso, però ovviamente bisogna sempre fare attenzione perché l'abbondanza, diciamo rimpinzarsi di alcune di queste erbe ovviamente è dannoso, come è dannoso rimpinzarsi di tante cose, e anche perché se una persona non è particolarmente forgiata sul riconoscimento delle erbe, insomma si possono fare dei gran casini per il fatto che alcune specie possono essere confuse con altre che possono essere velenose o mortali. Quindi ci pariamo un po' il culo così, ovviamente il nostro invito è andare a fare queste raccolte di erbe, però poi non ci citate in giudizio. Un altro consiglio ovviamente è quello di evitare la raccolta, va da sé, in zone vicine a autostrade, strade particolarmente trafficate e anche a zone che potrebbero essere contaminate da pesticidi industriali. When we were a E allora, con tutta la nostra fiatella agliosa, andiamo a parlare della prima pianta selvatica che, come dicevamo, è proprio l'aglio orsino. L'aglio orsino che, come avrete capito dal nome, fa parte della famiglia delle liliacee, quindi tutta quella famiglia a cui appartengono l'aglio, la cipolla, il porro, tutte queste delizie che già mi viene l'acquolina in bocca solo a citarle. Si chiama però aglio orsino perché aglio selvatico, perché quando l'orso, da qui il nome, quando l'orso esce dal suo letargo invernale, questa è una delle prime piante di cui si nutre per riprendere le energie perse durante il letargo. Di solito il suo luogo di crescita è rappresentato da degli ambienti umidi, spesso vicino a dei fiumi, a dei rivi, dei posti ombreggiati, e come dicevamo, proprio per il fatto che l'orso lo predilige, spunta soprattutto in primavera. Parliamo di come si fa a riconoscerlo, perché questa è una delle specie a cui va fatta molta attenzione, perché potrebbe essere confusa con altre tossiche. Si riconosce perché prima di tutto cresce in colonie, quindi quando se ne trova uno di solito se ne trovano tappeti interi vicino ai fiumi, tappeti interi che non solo visivamente, adesso andremo a vedere, sono fatti in una certa maniera, ma soprattutto emettono un odore aglioso già al primo passo, senza neanche strofinarci il naso contro. Quindi quando camminate per qualche riva di qualche torrente, sentite l'odore di aglio, non è solo il vostro amico che si è mangiato una pasta aglio olio peperoncino, ma potrebbe essere l'aglio orsino sotto i vostri piedi.
Quindi direi ottima colazione per il risveglio.
Buonissimo. Allora, come si fa a riconoscere? Ovviamente noi vi diamo le descrizioni, però per radio non è facilissimo rendere l'aspetto fisico di queste piante, quindi ovviamente vi consigliamo di prendere un libro o un motore di ricerca che vi permetta di vederle mentre ne parliamo. Comunque l'aglio orsino è fatto molto basso, più o meno una ventina di centimetri direi, creato da foglie verdi a forma di lancia, quindi allungate, vellutate, quindi morbide al tatto, e che partono da un gambo verde molto sottile alla base che spunta direttamente dalla terra. Questo è uno dei particolari che ci permette di riconoscerlo, di non confonderlo con altre due specie che possono essere tossiche, perché le altre due specie sono fatte più o meno uguali, con queste foglie allungate verdi che spuntano dal terreno, ma non hanno il gambo, quindi, e non emettono odore di aglio naturalmente. Quindi per provare che questa è la specie che state cercando, annusatele, strofinate le dita sulle foglie, se l'odore emesso è quello di aglio e se la pianta presenta uno stelo che esce dal terreno, uno stelo sottile verde, allora può essere decisamente aglio orsino. Come si usa l'aglio orsino in cucina per così deliziarvi il palato? Allora, prima di tutto si può usare appunto le foglie che escono dal terreno, che sono quelle che emettono di più l'odore e il gusto. Le foglie si tritano tendenzialmente in un pesto, quindi con il pestello o per i più profani con il frullatore, si può sminuzzare tutte le foglie in maniera molto sottile e creare un pesto come fareste il pesto alla genovese, quindi con della frutta secca o come nocciole, anacardi, pinoli, mandorle, noci, così via, e poi del lievito alimentare in scaglie, che è il sostituto del parmigiano in versione vegetale, e ovviamente abbondante olio. Quindi benissimo da mangiare nella pasta così o nei crostini, sui crostini, però si può eventualmente anche mettere sotto vuoto o congelare per conservarlo più a lungo, per utilizzarlo in realtà in tutte le preparazioni, in ogni soffritto che mettete. Se ci sta bene il gusto di aglio, potete usare l'aglio orsino, lo potete mettere anche in insalata oppure nelle zuppe che state preparando. Tra l'altro è edibile anche il bulbo, quindi se lo estraete dal sottosuolo potete mangiare anche quello. E, se non avete difficoltà a riconoscerlo, vi diciamo anche che nel momento della fioritura i fiori sono piccoli e bianchi a forma di stella. Veniamo a vedere quali sono le proprietà nutrizionali di questo alimento. Lo faremo per tutti gli alimenti che andiamo a citare oggi. Questa pianta ha proprietà principalmente, come tutti gli agli d'altronde, antisettiche, antimicotiche, antibiotiche, depurative, quindi fa benissimo, nonostante la fiatella che vi verrà e che caccerà tutti i vampiri della zona, contiene anche vitamine del gruppo ABC e anche un sacco di minerali. Inoltre abbassa naturalmente anche il tasso di colesterolo nel sangue e regola il battito cardiaco, quindi veramente un super cibo, come direbbero i dietisti di oggi.
Vorrei aggiungere un contributo da grande esperta cuciniera di erbe selvatiche: potete usare l'aglio orsino anche nell'immancabile torta salata.
Assolutamente, assolutamente sì, le torte salate saranno una ricorrenza abbastanza forte, come le fare frittate, in tutte le ricette, però assolutamente l'aglio orsino in tutto, per me in ogni soffritto che si faccia una puntina ci sta sempre bene. Ok, adesso veniamo a un sapore un po' più delicato, passiamo allo spinacio di montagna, anche detto Buon Enrico, di solito è abbastanza diffuso anche questo, magari nelle città un po' di meno, però adesso andiamo a vedere bene quali sono i suoi luoghi prediletti di crescita. Una piccola parentesi sul nome: qualcuno si chiederà come mai si chiama Buon Enrico una pianta che di fatto è uno spinacio. Allora, ovviamente la storia del nome è abbastanza lunga, però per farla breve, il suo nome deve la sua esistenza a Enrico di Navarra, nato vissuto a cavallo tra il 500 e il 600, salito al trono di Francia, che sostanzialmente viene conosciuto dai più con il nome di Enrico IV. Viene considerato il protettore dei botanici, addirittura perché oltre al fatto di essere considerato un buon regnante in generale per le sue azioni, il fatto che il suo nome venga associato a questa pianta è dato dal fatto che durante un periodo di carestia questo re permise alla popolazione di cibarsi delle erbe spontanee che crescevano all'interno dei giardini reali. A bloody halo like a pink bubble circling his head, and I bellowed at the firmament, looks like the rains are here to stay. Quindi queste grandi concessioni reali, vabbè, ci vuole poco per dare del buono a un re, evidentemente. Passiamo però a parlare della pianta in sé, vediamo dove cresce. Di solito cresce in colonie, anche lei, vicino a pascoli o a colonie di ortiche, o anche a boschi di conifere, scusate. Quindi un po' dappertutto. Ovviamente questo devo dire che ho un po' più difficoltà a riconoscerlo, perché ci sono diverse foglie simili, però una volta che lo si becca è inevitabilmente lui. Allora, è una pianta che, come tutti gli spinaci, può alzarsi fino anche a 60 cm di altezza e ha le foglie molto grandi, quindi soprattutto alla base, diciamo un po' a formazione piramidale, sono più grosse, poi vanno quelle più giovani via via diminuendosi in dimensione. La qualità per cui la si riconosce è che la foglia è triangolare, con dei vertici, due vertici alla base un po' più sporgenti, come una forma di una freccia, un più o meno, in termini tecnici. Poi si dice in realtà foglia sagittata. Comunque avete capito, se la state guardando in foto capite di cosa parlo. Si riconosce anche perché, se guardate la foglia da sotto, c'è una piccola polverina bianca sottile che vi potrebbe tenere le mani appunto un po' sporche. Sporche, nel senso, potrebbe rimanervi sulle mani questa polverina bianca. E quando invece la pianta è in fiore, altro modo per riconoscerla, questo fiore è composto da una spiga che spinge verso l'alto, che si staglia così con all'interno i semi, e di solito i fiori vanno a fiorire tra luglio e settembre. And I came upon a little house upon a hill. Vediamo anche qui un po' le ricette. Va da sé che lo spinaci di montagna si usa in tutti gli alimenti in cui ci sta bene uno spinacio, quindi si usano le foglie più giovani, quelle più piccole sulla punta, come dicevamo, e si possono usare crudi in insalata, oppure spadellati per poi essere inseriti all'interno di farinate, fari frittate, risotti, o anche spadellate da sé con dell'aglio, olio e limone, oppure si può aggiungere, insomma, questo spinacio alle padellate, pentolate di legumi, o anche farne un pesto, perché no? Anche qui con l'aglio orsino, una bella combo.
E a proposito di questo, colgo l'occasione per leggere un messaggio un po' irato che ci è arrivato qua a Radio Blackout. Belin, ragazzi, il pesto alla genovese con le noci, anacardi, eccetera, non si può vedere, solo pinoli, questioni sacre in Liguria.
Qua il campanilismo si fa sentire. Abbiamo detto anche pinoli, però dovrei scusarci, insomma. E poi si può dire una bestemmia per i genovesi? Gli anacardi, diciamo, sono meglio dei pinoli, mi dispiace.
Diciamo anche che per sottrarsi alle logiche del capitale si possono anche reinventare le ricette tradizionali.
Assolutamente. Mi fa ridere che si è offeso di più per i pinoli che per il lievito alimentare in scaglie al posto del parmigiano. Un'altra bestemmia. Allora, torniamo ai nostri spinaci. Ovviamente sono buonissimi anche con tutti i ripieni, torte salate, pasta fresca e così via. Insomma, gli spinaci veramente ci stanno dappertutto, ragazzi. Mangiamo, cioè, io li mangio in continuazione, sono troppo buoni. Quindi il fatto di poterne usufruire in maniera gratuita, spontanea, al di là delle logiche del mercato, con quello che la natura ci dà, è assolutamente un punto positivo.
Sì, sempre che quando andate a cercarli e a raccoglierli, soprattutto in zone d'alpeggio, non ve li abbiano già mangiati tutti le pecore.
O le mucche, sì. Sono i nostri competitori principali. E sempre per il fatto che si tratta di un vero e proprio spinacio, ovviamente, come ci insegna Braccio di Ferro, questa pianta è ricchissima di vitamine e di ferro, quindi fa da antianemico, ma anche da emoliente, lassativo e depurativo, quindi un bel tocca sana. Tra l'altro, come metodo medicinale, le foglie del Buon Enrico da fresche possono essere applicate anche sugli ascessi per curarli e alleviare un po' il dolore, anche di scottature, ferite e in generale per accelerare la guarigione di tutti questi problemi di salute. Andiamo avanti con un'altra erba assolutamente deliziosa, l'erba cipollina, che ovviamente conoscerete tutti per l'utilizzo un po' da condimento, da dispensa che ne facciamo in cucina. È diffusissima in realtà in forma selvatica in tutte le nostre montagne qua vicino, soprattutto predilige le zone un po' più assolate, tra le pietre, fuori, lontano da zone umide o acquose. come si fa a riconoscere? Beh, tutti avrete più o meno idea di come è fatta una cipolla coltivata, ecco, è una versione mini più o meno della cipolla coltivata, nel senso che c'ha una parte aerea composta da 3 o 4 foglie lunghissime, no? Molto sottili sottili, che sono cilindriche e cave all'interno, quindi una pianta decisamente facile da riconoscere, perché oltre a essere molto vellutata, morbida al tocco, se si stacca un pezzettino di foglia si sente decisamente un odore di aglio, cipolla e così via. Quindi non soffermiamoci troppo sul riconoscimento, perché è abbastanza banale. Andiamo alle ricette. Allora, l'erba cipollina, anche qui ci sta su tutto, sono una grande fan. Le foglie vanno triturate da crude, a mio parere, nel modo migliore. Si possono usare come condimento a crudo su qualsiasi piatto, anche solo visivamente un bel tocco di verde brillante. Però potete ovviamente anche farne soffritto, e a proposito di soffritto, ovviamente come tutte le cipolle si può usare anche il bulbo, quindi se trovate un'erba cipollina non usate solo le foglie, prendete un coltellino o qualcosa per scavare, anche solo pochi centimetri, di solito sotto trovate il bulbo da poter estrarre e con cui effettivamente fare veri e propri soffritti come si deve. Anche l'erba cipollina è ricca, ricchissima di vitamine del gruppo B e del gruppo C, e fornisce all'organismo anche tanto calcio, magnesio e ferro, oltre a fungere da pianta depurativa, diuretica, per la stimolazione della circolazione sanguigna e per l'attività intestinale, quindi anche qui fate una bella scorpacciata. Andiamo all'ultima pianta selvatica commestibile di oggi, citiamo la portulaca. Tra l'altro tutte queste piante qui le trovate nel mio orto, quindi se volete venire a tirarle via perché sono infestanti, io vi invito, cioè venite assolutamente, ne portate a casa borsate su borsate, ce n'è praticamente ogni 2 giorni, contattatemi. Let me bring you love from the fields. Allora, dicevamo, la portulaca, di cui sono ricchissima nell'orto, appunto, è una pianta a ciclo annuale che è diffusissima, la conoscerete anche per la presenza spesso sui balconi cittadini. È considerata, come dicevo, un infestante, si trova soprattutto nei terreni umidi, morbidi e lavorati, quindi per questo è così diffusa negli orti. Allora, si riconosce perché è una pianta molto bassa, non si erge più di 5 centimetri, direi così a naso, molto bassa, e quindi striscia. Striscia in maniera un po' tentacolare e pervasivo, con questi tentacolini carnosi di colore marroncino o rosso mattone. È un po' visivamente una pianta grassa, perché raccoglie l'acqua all'interno dei tessuti e la immagazzina in questa maniera qui. Dunque, oltre ad avere il fusto rosso-marrone, presenta ovviamente anche dei fiori. Questi fiori sono gialli nel momento della fioritura. Allora, questa pianta si può mangiare in diverse maniere. Di solito si prendono le foglie e i rami più teneri e si usa per componente, come componente di insalata, quindi da cruda, con insomma un po' di olio, sale, chi vuole aceto. E il sapore è leggermente amarognolo, quindi deve un po' piacere, però è molto buona. Tra l'altro si può usare anche da cotta all'interno delle zuppe, perché funge da addensante, quindi se avete quelle zuppe in cui c'è un po' troppa acqua e vorreste averla un po' più consistente, un po' più densa, ecco che la portulaca può aiutare. ma la portulaca è anche buona in pastella, quindi fritta, vabbè, giochiamo facile, ma si può anche mettere in salamoia o sott'olio, sott'aceto, così per conservarla in dei barattoli che poi ci potremmo slurpare tutto l'anno. Anche ovviamente la portulaca è ricchissima di proprietà, infatti contiene vitamine del gruppo A, B, C ed E, ma anche sali minerali e anche omega 3, che è una componente anche fondamentale per alcune le diete, insomma, a base vegetale. In medicina si usa soprattutto come componente depurativa, vermifuga e diuretica. Ma dato che, come avete capito, siamo in vena di consigli culinari, andiamo a riprendere la nostra fantastica rubrica sulle erbe edibili di stagione, di cui abbiamo fatto una prima metà qualche settimana fa, ad inizio agosto, per darvi l'opportunità di assaggiare, se non l'avete già fatto, queste erbe spontanee, assolutamente deliziose, utilizzabili in diverse forme, diverse ricette, ma soprattutto che fanno molto bene, come abbiamo scoperto la volta scorsa, e che possono essere trovate in maniera diffusa all'interno, all'esterno, nei posti che frequentiamo, soprattutto nelle nostre campagne, nelle nostre montagne, alcune anche all'interno delle nostre città.
Fanno così bene che a dimostrazione si vede che noi non siamo andati in vacanza, così non abbiamo neanche più bisogno di ricaricarci.
Aspetta, aspetta. La volta scorsa abbiamo parlato di aglio orsino, buon enrico, erba cipollina e tanti altri. Ovviamente, per se vi siete persi, non temete, metteremo tutto in un unico podcast prossimamente. Questa rubrica voleva essere di spunto per riflettere anche su la perdita delle nostre conoscenze nella vita moderna, nella vita soprattutto urbana, rispetto alla nostra alimentazione, a quali possono essere le fonti di cibo che troviamo non solo gratuite ma anche salutari, spontanee, al di fuori di logiche di mercato, che sono sempre state conosciute dall'umanità dai suoi albori, eppure in questo momento ci vengono decisamente tolte da parte dell'industria agroalimentare e così via. Allora, cominciamo dalla prima pianta per oggi. Vi ricordo che nel mio orto ce n'è tantissima, quindi venite a raccoglierla pure, vi pago. Allora, è lei, la regina delle infestanti, la borragine, buonissima ma anche veramente capillare. Facciamo un piccolo excursus sul nome. Il nome deriva dal latino burra. Ok, Ivan, mi sai dire che cosa significa in latino burra?
Non ho studiato.
Forse Antonella Clerici ce lo sa dire meglio di noi.
Grande latinista.
Esatto. Allora, burra in latino significa lana grezza, tu che già pensavi male, significa lana grezza e sta a indicare la peluria che ricopre le foglie della borragine. Se hai presente la borragine, più o meno in tutto, anche nello stelo, se non sbaglio, ci sono questa fastidiosissima consistenza pelosa, che però poi una volta cucinata non si sente più, non vi preoccupate. È una pianta, come dicevo, diffusissima, che colonizza bene i terreni dissodati, quindi soprattutto anche negli orti smossi e così via, ma si trova un po' dappertutto, di solito tra la primavera e l'autunno, quindi adesso è un momento assolutamente di fioritura. Non solo di fioritura, non piace solo a noi la borragine, ma piace anche alle api. Se vi siete recati ultimamente in qualche luogo in cui questa pianta pervade il terreno, avrete fatto caso che effettivamente è pieno di api che vi volano sopra i fiori. Il riconoscimento è molto facile, le foglie sono verde scuro, sono molto carnose, molto larghe e venate, quindi hanno una particolare estetica. Tutta la pianta poi appunto queste piccole spine, questi piccoli peletti, i fiori invece sono a forma di stella, si alzano sopra le foglie, può raggiungere più o meno un metro di altezza se non sbaglio, e le foglie rimangono alla base, quindi possono essere i fiori accompagnati da qualche foglia più giovane sul fusto, ma di solito le foglie più grosse si trovano alla base. E questi fiori si riconoscono perché sono di un vivace blu e viola. Come si cucina la borragine? Allora, una volta prese le foglie si possono cuocere spadellate oppure anche inserite all'interno della preparazione di frittate di ceci, di farina di ceci o anche di focacce, di zuppe. Molto spesso anche qui in Piemonte se ne fa ripieno per la pasta fresca. I fiori, peraltro, curiosità, si possono mangiare anche crudi, così come sono. Io non li ho mai provati, però ho letto che si può fare. Oppure possono essere essiccati, perché la tisana di borragine può essere consumata soprattutto in inverno per le sue proprietà miracolose di contrastare la tosse e anche per le proprietà diuretiche che contiene. Va bene, passiamo alla seconda pianta, anche lei una regina degli orti e dei terreni incolti, stiamo parlando dell'ortica, direi che non c'è bisogno di grande presentazione. Più o meno chiunque di noi l'ha già mangiata in qualche piatto, però ricordiamo insomma qual è la sua caratteristica principale, quella di essere particolarmente urticante, far venire delle grosse bolle o punture rosse, soprattutto sulle gambe che di solito ci strusciano contro. L'ortica è diffusissima nei terreni umidi, soprattutto ombrosi e incolti, quindi le piace stare al riparo dal sole. Di solito si riconosce perché si sviluppa in colonie foltissime e ha la caratteristica di avere queste foglie a forma di lancia, appuntite, molto scure e seghettate con delle belle venature caratteristiche. Sul retro poi se si alza la foglia si trova un colore un po' più chiaro con la famosa peluria urticante, quindi mi raccomando utilizzate guanti, forbici e pantaloni lunghi e quanto necessario per la raccolta. Allora, nelle ricette di solito si usano le foglie più piccole, più in alto, più tenere, sono quelle più giovani, che sono le più buone, più nutrienti. Di solito si raccolgono prima della fioritura, che sarebbe questa spiga che parte dalle ultime foglie e si staglia verso l'alto, però si possono mangiare anche in fioritura, in realtà sono semplicemente meno gustose, meno nutrienti. Come si fa a cuocerle? Beh, bisogna prima bollire le foglie in dell'acqua bollente, anche salata, perché no? Per togliere il potere urticante, bastano pochi minuti. Dopodiché si può utilizzare frullata per creare dei pesti, dei risotti, buonissimi risotti all'ortica. Anche qui ripieno delle paste fresche, ma anche farine frittate o semplicemente delle spadellate con aglio e peperoncino. Un'altra tecnica interessante è quella di essiccare le foglie di ortica, sminuzzarle in piccoli pezzettini per poi conservarle tutto l'anno in vasetto da utilizzare a piatti finiti, quindi come guarnizione dei piatti, per dare un sapore leggermente di pesce, se vogliamo, al piatto finito. Ma si possono anche in realtà mangiare crude le foglie, a patto che si lascino fuori dalla pianta, quindi una volta staccate almeno diverse ore, insomma, per far perdere il potere urticante della pianta, se no vi viene una lingua gonfia come un pallone. Passiamo a vedere le proprietà dell'ortica. Allora, sapete benissimo, è considerato un super cibo, come va di moda a definirli oggi, perché ha un sacco di vantaggi per la salute. Ha tantissime vitamine, tantissimo ferro, può essere d'aiuto per problemi delle vie urinarie, ma anche per mitigare i sintomi da sindrome premestruale e altre proprietà diverse. Tra l'altro, se durante la raccolta o anche durante una qualsiasi camminata all'esterno vi pungete con le foglie di ortica, non temete, perché basta trovare di fianco o nelle vicinanze le foglie di piantagine, di cui andremo a parlare poi successivamente, per mitigare il dolore da puntura di ortica. Strofinandole, sminuzzandole, insomma, sulla ferita. Tra l'altro, l'ortica può essere utilissima anche negli orti se si prepara il macerato della stessa all'interno di un contenitore con dell'acqua, per fertilizzare e anche fungere da antiparassitario per le vostre piante da giardino. Poi, dato che l'abbiamo citata, parliamo della piantaggine, così se vi punge un'ortica almeno sapete riconoscere la piantaggine per stare un po' meglio e farvi passare il dolore. È un'altra di quelle piante che si vedono dappertutto, questa decisamente anche all'interno delle città, lo posso assicurare, ed è anche facile da riconoscere perché ha una rosa di foglie basali verde scuro, molto piatte. E queste foglie, oltre a essere lanceolate, sono anche segnate da venature dritte parallele rispetto ai bordi della foglia. Quindi dalla rosa basale si staglia invece questo fusto abbastanza basso, abbastanza corto, che è lungo e sottile, e in cima a questo fusto cresce l'infiorescenza, che di solito è di colore marrone, marrone scuro, ed ha la caratteristica di avere questa forma un po' tipo cono girato verso l'alto, con la punta verso l'alto, smussato. Dunque si mangia più o meno tutte le parti delle piante, si mangiano tutte le parti di questa pianta. Ma la parte più buona è decisamente l'infiorescenza, perché può essere bollita e poi condita o aggiunta agli altri piatti per raggiungere un sapore di fungo ai piatti. Infatti questa pianta veniva una volta detta fungo dei poveri. Effettivamente è buonissima, non se ne devono mangiare troppe perché poi fa un po' da lassativo, però almeno un pochettino consiglio di assaggiarle. Si mangiano, dicevo, anche le foglie, se non sono troppo vecchie, troppo grandi, troppo coriacee, sì, si possono mangiare anche crude queste, quindi possono essere messe in insalata oppure sbollentate, spadellate a piacere. Addirittura le radici sono anche commestibili, si possono aggiungere agli stufati o alle zuppe. Anche qui la piantaggine assolutamente spontanea, assolutamente diffusissima, ci fa anche del bene perché contiene tantissimi sali minerali, tra cui lo zinco e flavonoidi. E le foglie, se tra l'altro se schiacciate, come dicevamo prima, ci aiutano perché la mucillagine che contengono è utile per lenire non solo le punture da ortica, ma anche quelle di tutti gli insetti e contro comunque le infiammazioni in generale. Quindi utilissima pianta medica, non solo ma anche sotto forma di infuso, va benissimo contro i malanni invernali delle vie respiratorie. Un'altra famosissima pianta dai mille utilizzi è il tarassaco, anche detto dente di leone, come preferite chiamarlo, ha qualche altro nome che adesso non mi ricordo. Comunque è una delle piante più diffuse in tutti i prati cittadini e non. È molto famoso perché vi ricorderete, insomma, del suo tipico soffione che da bambini si va a soffiare per disperderne i semi. Ma prima di trasformarsi nel soffione, il fiore di solito è giallo intenso e quindi si riconosce bene all'interno dei prati, tendenzialmente di colore verde, perché questo giallo, insomma, spicca bene da una rosa basale di foglie scure seghettate che ricordano un po' la rucola. Dunque, del tarassaco si mangiano sia i fiori che le foglie, di solito si mangia crudo in insalata, ma si può anche spadellare con aglio, limone o peperoncino, come preferite. Va benissimo anche come componente dei risotti, delle torte salate, delle farinate. Anche qui vedete che ricorrono molto spesso questo tipo di preparazioni per tutte le piante edibili. Una chicca magari che non conoscete del tarassaco è la possibilità di creare dei capperi di tarassaco. Cosa vuol dire? Significa raccogliere i boccioli dei fiori prima della fioritura totale, farli sbollentare per un paio di minuti in aceto e vino, dopodiché asciugarli e metterli all'interno di un vasetto condito di olio e aglio, per poi mangiarli successivamente quando sono pronti come se fossero dei veri e propri capperi, quindi questi piccoli boccioli contenuti all'interno dei vasetti che durano sott'olio anche per mesi. Un'altra sorpresa che ci fornisce il tarassaco è la possibilità di preparare quello che viene definito il finto miele di tarassaco. Per tutti coloro che non vogliono consumare miele proveniente dall'apicoltura, c'è un'alternativa vegetale, che è appunto questa preparazione. che parte dalla selezione dei fiori, quindi si raccolgono i fiori, si puliscono e si selezionano, si fanno bollire in acqua assieme degli spicchi di limone per una trentina di minuti, si filtra tutto il liquido creato in questa maniera, e questo liquido va fatto poi bollire all'interno di una pentola con dello zucchero per un paio d'ore. Quando questo procedimento ha raggiunto un paio d'ore, si raggiunge insomma una consistenza molto mielosa, e questo tipo di prodotto può essere utilizzato come dolcificante o comunque in qualsiasi preparazione in cui di solito si utilizza il miele. Decisamente più economico di qualsiasi altro miele di tarassaco propriamente detto, derivante dall' apicoltura. Inoltre anche questo miele vegetale è ottimo come sciroppo per la tosse. E dato che abbiamo parlato delle proprietà medicative curanti del tarassaco, ricordiamo che questa pianta è anche detta piscialetto, molto elegantemente, per il fatto che ha delle proprietà diuretiche molto forti e anche depurative, oltre al fatto che contiene ferro, calcio e vitamine. Viene sottolineato in qualche sito, in qualche fonte online, che è sconsigliato l'utilizzo o comunque il consumo in caso di gastriti o gravidanze, quindi io la butto lì.
Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de ma vie d'avant. J'ai assassiné les pires, séquestré le meilleure.
Ok, andiamo avanti con un'altra pianta spontanea parecchio diffusa. Stiamo parlando dell'acetosella, anche conosciuta come trifoglio acetoso. Indovinate perché? Ovviamente per il suo gusto.
Je n'ai plus.
Ama di solito stare nei sottoboschi umidi, ombrosi e fertili, e di solito si riconosce perché, come abbiamo detto, è di piccole dimensioni, come un trifoglio, però si espande molto molto velocemente. Le foglie sono appunto trilobate, ma ha la differenza che il fiore è giallo bianco intenso quando spunta, di solito a febbraio, e rimane poi fiorito per tutta la primavera. Quindi non è esattamente una pianta di stagione in questo momento, però tenetela in mente, perché quando arriva il suo momento è davvero buona da mangiare anche così cruda.
Il y a tant de mouvement, de lumière dans nos yeux, amnésique, heureux.
Quindi di solito il sapore acidulo è gustabile già al momento della raccolta, nel momento in cui la raccogliete potete già assaporarne il gusto, e possono essere mangiate crude col gambo, le foglie. Le ricette consigliate sono quelle a cui viene aggiunto, serve da aggiungere un tocco di acidità, quindi zuppe, insalate, ma anche, perché no, delle bevande estive al posto del limone, della limonata. Basterà far bollire le foglie per 5 minuti e poi filtrare l'acqua, farla raffreddare, unire ad un tocco di zucchero e a del ghiaccio, perché no, per dissetarsi in queste giornate, no, in quel caso no, perché siamo in primavera, comunque per dissetarsi in ogni momento in cui avete voglia di una limonata.
Musique partout, il y a tant de bonnes vibrations, il y a tant de...
Anche dal punto di vista medicamentale hanno delle proprietà queste piante, sono astringenti e diuretiche. La cosa anche interessante è il fatto che le sue foglie con la pioggia si contraggono, ma si contraggono diciamo a forma di ombrello, prima di un temporale. Questo vuol dire che se voi non sapete, non vi fidate del meteo e non sapete se quel giorno pioverà o meno, se avete delle colonie di acetosella a poca distanza da voi, nel momento in cui vedrete queste foglie chiudersi, sapete che starà per piovere.
Heureux.